Però è interessante vedere anche quello che stanno facendo in altri paesi per cercare di mettere insieme la necessità di aprire al lavoro delle nuove generazioni, se no che facciamo? Li teniamo davvero fermi in attesa di un lavoro che non arriverà mai o li paghiamo gratis? Quindi questi ventenni devono lavorare, ripeto, a 20 anni, non a 30, devono lavorare a 20
Certo.
e non bruciare inutilmente l'esperienza. Mi piacerebbe davvero che su questo tema un giorno o l'altro si facesse, non un convegno, per carità, qualcosa di più concreto, tipo una ricerca su come stanno facendo, cosa stanno facendo gli altri, ma invece di ricerche e di quello che si può fare sul tema di cui ci occuperemo tra poco col docente dell'Università Bicocca di Milano, sul tema dei disagi giovanili e del rapporto genitori-figli, ecco, lì avremo delle cose concrete da ascoltare perché ci raggiungerà tra pochissimo il professor Matteo Lancini. Adesso ci fermiamo per la pubblicità.
Chi fa imprese in Italia si sente spesso solo. Per accedere ai fondi per lo sviluppo, ad esempio, a chi affidarsi?
Contatta Gruppo Finservice.
E hai da subito più di 300 specialisti al tuo fianco per tutte le pratiche di contributo a fondo perduto. Ogni anno facciamo ottenere contributi a migliaia di aziende, ben 9.000 nel 2018.
Quei soldi ti spettano. Andiamo a prenderli.
Insieme. Contattaci subito. Gruppo Finservice. Da 20 anni leader nella finanza agevolata. Gruppo Finservice. Zero promesse. Più contributi.
Gruppofinservice.com.
Febbraio ruggente da Iperceramica. Tantissime offerte e in più, fino a domenica 17, 100 euro di sconto ogni 1000 euro di ordine. Scopri tutto sul sito iperceramica.it. Miau!
Gamma Mini Baker Street Edition con fari LED, cerchi in lega neri, connected media touch con radio DAB e molto altro è disponibile fino al 31 marzo su Mini Countryman e nuova Mini 3 e 5 porte da 17.600 euro con ecobonus Mini ove applicabile incluso. Scoprila in tutte le concessionarie Mini e su mini.it.
Hai bisogno di richiedere la fattura elettronica al termine di un rifornimento di carburante? Scarica gratis l'applicazione Fattura One Click e trova la stazione di servizio convenzionata più vicina a te. Fattura One Click, l'applicazione per tutte le tue fatture elettroniche.
Prossima fermata, stazione di servizio. Previste code per le partite IVA. Per la fattura elettronica, prendere il diretto per le Eni Station.
Basta scheda carburante. Passa all'app Eni Station Partita IVA. Paghi il rifornimento tutti i giorni, 24 ore su 24 e ricevi la fattura elettronica sulla tua posta certificata. Tutto dal tuo smartphone. Eni Station Partita IVA. Scaricala subito. Consulta l'elenco delle Eni Station abilitate e le condizioni su enistation.com.
Acquerone di Romagna dopo Fiorfiore Coop, confezione da 250 grammi a 2,40 euro.
È così fresco e cremoso, l'ideale per una piadina.
Prova lo squacquerone di Romagna dopo Fiorfiore Coop, l'eccellenza al giusto prezzo. La Coop sei tu.
Connessa, intuitiva, personalizzata è la nostra idea di mobilità che prende forma grazie a tecnologie capaci di aumentare la sicurezza, il comfort e le emozioni al volante, liberando la risorsa più preziosa per tutti noi, il tempo. Nasce così la nuova Audi A6 Avant, una vettura della classe superiore e dal design dinamico tecnologicamente avanzata. Il suo cuore pulsante è il motore, nelle versioni 2000 e 3000, diesel e benzina, tutte con tecnologia mild hybrid, in grado di garantire la massima efficienza e di regalare performance da vera sportiva. Anche la tenuta di strada è sempre perfetta, grazie alle sospensioni pneumatiche adattive, alla trazione 4 con differenziale sportivo e allo sterzo integrale dinamico. Scoprite la mobilità di domani con A8, A7, A6 e Q8 nei nostri showroom e su audiinnovative.it. Technology is your freedom. Audi is more.
State ascoltando un programma offerto da
Inail EaConnect, Milano, 7-8 febbraio.
Mattino.
Ecco, e oggi, caro Merlino, cominciano gli interrogatori di garanzia per i 17 minorenni che a Como hanno realizzato furti nei negozi nel centro di Como, devastato un appartamento di una compagna di classe, aggredito e rapinato coetanei. Sono tutti minorenni tra i 14 e i 17 anni, sono alcuni agli arresti domiciliari e altri collocati in una comunità. E è uno dei tanti eventi che hanno costellato gli ultimi giorni, ricordo anche quanto è accaduto in un istituto tecnico di Pisa giorni fa, e c'è con noi il professor Matteo Lancini, psicologo, psicoterapeuta, presidente della Fondazione Minotauro e docente presso il Dipartimento di Psicologia dell'Università di Milano, nonché autore di un libro che proprio di autorevolezza dei genitori parla, Abbiamo bisogno di genitori autorevoli, pubblicato da Mondadori. Buongiorno professor Lancini.
Buongiorno a voi, buongiorno a tutti.
Allora, lei dice a proposito delle questioni che riguardano i rapporti genitori-figli, da cui nasce tutto: l'adolescente che non intravede un futuro possibile esprime il proprio disagio attraverso vari comportamenti. Compito dei genitori è sapere ascoltare, essere capaci di non farsi troppo spaventare da ciò che un figlio desidera. Dipende da quello che desidera un figlio. Come fa un genitore a non farsi spaventare quando un figlio gli propone come obiettivi cose pericolose?
Beh, no, certo, se il figlio, come dire, commette guai, quelle indicazioni che do, questa frase che lei ha letto, intende sottolineare che in adolescenza l'unica possibilità che abbiamo, come dire, oltre al controllo che abbiamo eseguito durante l'infanzia, è quella di sperare che i figli, prima di commettere dei guai, appunto di non intravedere futuro, commettere azioni contro di sé o contro gli altri, ci chiedano aiuto. L'idea è questa: è ovvio che quando arriviamo, rispetto alle azioni che lei ha citato prima o a gesti contro se stesso già avanzati, in qualche modo vuol dire che i figli non sono riusciti a mettere in parola o a chiedere aiuto rispetto a un malessere, a un disagio che poi in adolescenza appunto diventa azione, perché se non si riesce a mettere in parola la crisi evolutiva, le difficoltà, la noia, la tristezza, il dolore, l'adolescente che lo maltollera, se non parla poi agisce, alcuni agiscono contro gli altri e altri contro se stessi.
Posso farle una domanda, professore? Sono Oscar Giannino, buongiorno. Io ho come impressione, ma è un'impressione da giornalista, è un'impressione poi di attento all'evoluzione dei profili di responsabilità dei genitori verso i figli nella modifica del costume italiano. Ho questa, in sintesi, impressione. Il nostro codice, le nostre leggi vigenti prevedono tra i 14 e i 18 anni, diciamo, in questa, per me, lunga soglia, perché tra i 14 e i 18 anni, da qualche decennio a questa parte, ho qualche difficoltà a identificarla come una soglia di analogia anagrafica. Comunque prevede delle misure precautelari per giovani che siano considerati o addirittura presi in flagranza responsabili di gravi condotte che sono assimilabili a reati gravi contro la persona o contro il patrimonio. Prevede tutta una serie di misure che non comportano mai una carcerazione: il fermo, l'accompagnamento, l'affido in comunità e così via. Io ho come l'impressione che quelle norme siano figlie sì di un'evoluzione delle misure repressive e preventive, ma esclusivamente penali, ma che manchino totalmente di strumenti che siano adeguati all'evoluzione, ma da decenni, non in questi tempi, di cosa sia quell'età per i giovani che vivono nel nostro paese. In altre parole, che non vi siano interventi da strutture scolastiche di accompagnamento, lavori sociali che li impegnino, che siano anche però capaci di metterli di fronte a una presa di consapevolezza che deve essere matura ma lunga nel tempo di ciò che hanno fatto. Io ho questa sensazione: da una parte ci siamo sgravati la coscienza dicendo non ti carcero, dall'altra però non gli facciamo acquisire la consapevolezza di quello che hanno fatto, quindi li consegniamo a un percorso successivo di probabile emarginazione comunque. Sbaglio secondo lei?
No, secondo me dice il vero rispetto alla scuola, anche se non è più così. Cioè, le spiego, secondo me in Italia esiste una legge per i minori che è la messa alla prova, che piaccia o non piaccia, è una delle leggi più illuminate che esistono e che, da quanto ne so io, non sono ovviamente un giudice né un avvocato, potrebbe essere applicata anche a reati dei grandi. Cosa vuol dire? Vuol dire che quando la giustizia funziona, questi ragazzi in realtà vengono messi alla prova facendoli avvicinare invece proprio a quei comportamenti che hanno compiuto. Faccio un esempio che funziona benissimo e che adesso anche le scuole finalmente da anni applicano e che chiamano i lavori socialmente utili. Il cyberbullismo e il bullismo è un episodio dove molto spesso si dice che si attacca al diverso. In realtà è ben noto che si attaccano le parti fragili di sé, poi si può discutere del perché un soggetto veda come fragile qualcuno che ha o un orientamento sessuale diverso dal suo o un handicap, addirittura come accade in alcune situazioni drammatiche, o qualcuno che ha la pelle diversa, ma non si attacca al diverso, si attacca al fatto, come si diceva all'inizio, che non hai futuro, ti senti fragile. E un successo nella società odierna dove bisogna essere popolari a tutti i costi, aver successo porta alcuni a prevaricare l'altro. Ecco, finalmente anche a scuola, su ispirazione di quello che è la legge italiana della messa alla prova, con questi ragazzi non è che si allontana da scuola, tu puoi anche appunto liberarti e dire ti tolgo da scuola perché sei anche un problema, ma in realtà li si fa andare a scuola di più, ma gli si fa fare un anno di accompagnamento ad esempio nelle comunità per adolescenti, dove stando vicino al dolore e alla fragilità, quindi alle parti fragili, migliorano anche loro, e questo è testimoniato. Serve molto di più un'autorevolezza adulta in questo senso. Facendo così, stando un anno in una comunità, se non si riesce per adolescenti, anche in una comunità per anziani, ti avvicini in qualche modo a quello che hai attaccato di te stesso, che non tolleri, e così si migliora molto. Quindi io credo che sia proprio quella che dice lei la strada.
Sì, sì,
qualche
sì.
Cosa che vada a far fare esperienze che poi migliorano davvero.
Professore, vorrei chiederle se in Italia le risulta che qualcuno stia applicando il metodo danese. Il metodo danese, che ha fatto sì che negli ultimi 10 anni il numero dei ragazzi coinvolti in episodi di violenza e di bullismo sia diminuito dal 25 al 7%, intanto che venga monitorato nella scuola il gruppo e a ogni ragazzino viene chiesto di indicare quanto è felice in una scala da 1 a 10, di individuare le 3 persone con le quali gli piace di più passare il tempo e poi una serie di domande. Gli insegnanti poi inseriscono questi dati in un socioprogramma e attraverso questi dati riescono a capire chi è il più popolare studente della scuola, chi è il meno inserito e chi è più emarginato. Tutto ciò permette di pianificare le lezioni, dicono in Danimarca, dove gli studenti dai 6 ai 16 anni per un'ora alla settimana devono imparare ad ascoltarsi a vicenda e a mettersi ognuno nei panni degli altri. Lei conosce qualche esperimento che si è ispirato a quanto viene fatto in Danimarca?
Così con precisione no, però è certo che la scuola, penso al coinvolgimento a volte degli psicologi, ma anche oggi al modo di gestire la classe, molte esperienze a cui partecipiamo vanno molto verso quella cultura della gestione del gruppo classe, che in effetti in passato non faceva parte dell'istituzione scolastica, cioè la scuola italiana era più, come dire, un'istituzione formativa, didattica. Oggi l'attenzione alle dinamiche, volente o nolente, proprio per, come dire, l'invasione di questi comportamenti a scuola sta aumentando. Io non so dire se qualcuno applica esattamente questo metodo, ma è certo che se si sta bene a scuola, se senti che la scuola è tua, ti appartiene, è molto meno probabile che tu metta in scena degli attacchi sia verso l'istituzione come gli atti vandalici, ma soprattutto che attacchi l'altro. Quindi io credo che sia proprio questa la questione. Avere in mente che oggi a scuola non abbiamo più degli studenti, ma i ragazzi portano tutto se stesso, sono adolescenti e non più studenti come era in passato.
Professore, mi faccia capire, nelle cose di cui stiamo parlando può rientrare o è troppo dura e paradossale l'espressione che Paolo Crepè ha usato questo fine settimana a proposito di 2 minori che hanno causato la morte, hanno bruciato un clochard, e dei quali uno praticamente non andrà incontro a nulla perché aveva 13 anni all'epoca dei fatti, l'altro che ne aveva più di 14
andrà incontro a un affidamento. Lui ha detto radicalmente no, io penso che sia sbagliato, io li costringerei, cioè mi sottoporrei a un programma obbligatorio di assistenza di grandi ustionati negli ospedali, così si renderebbero perfettamente conto di quello che hanno fatto. È un esempio paradossale o rientra secondo lei in una misura che sarebbe comprensibile e adeguata, oppure è una ritorsione che mal si adatta a un percorso che bisogna far fare al minore, ovviamente ancor più che un adulto, pensando non tanto alla giustizia retributiva ma a quella capace di fargli acquisire gli strumenti per comprendere quello che ha fatto?
Ma guardi, io ho molto rispetto per i giudici che conoscono i casi e li acquisiscono a fondo facendo questo lavoro tutti i giorni, sa, ogni storia è diversa.
Ah, non c'è dubbio.
E certamente non è il termine ritorsione, ma è proprio questo comportamento di un adulto che in modo autorevole, autoritario, ma penso che lo penseranno anche i giudici, faranno in realtà fare esperienza a questi ragazzi. Io non credo che non ci saranno forme di messa alla prova e che saranno liberi, perché non funziona così, come se niente fosse. Ora non so dire, bisognerà deciderlo lì, se conviene andare in direzione di un avvicinamento ai grandi ustionati o forse più a chi vive in povertà, come dicevo prima, ma certamente sono convinto che questa modalità, cioè quella che spinge in direzione di avvicinare al gesto e non di allontanare, sia quello che
chiaro,
funziona.
Chiarissimo.
Professore, ci sono degli ascoltatori, dei genitori che tra l'altro ci ringraziano perché dice questo tipo di trasmissioni sono molto utili per noi. Se lei potesse davvero in un minuto dare tre pillole, lei ha parlato di quanto sia importante per il genitore di un adolescente l'ascolto, ma è un po' come dire generico, ascoltare va bene, ma poi un genitore deve prendere, no, delle decisioni. Lei ha detto non serve vietare, imporre, obbligare, chiedere sottomissione, obbedienza, non serve, perché all'adolescente odierno questo non serve. Molto più efficace e anche più impegnativo per il genitore il tentativo di individuare alternative. Però io le faccio un esempio che tanti genitori con figli adolescenti si ritrovano: il 14enne, il 15enne che vuole stare fuori fino all'una di notte, hai voglia di proporre alternative, ma quello dice no, tutti i miei amici stanno fuori, io voglio, e il fuori di notte non è una cosa che un genitore non possa considerare, no? È un problema. Che fare?
Sì, che fare? Provo ad arrivare alla pillola, ma prima le devo dire una cosa. Il problema centrale è questo che devono avere in mente i genitori. Questo comportamento una volta lo leggevamo come trasgressivo. L'adolescente arriva ed è trasgressivo, ma era un altro modello educativo familiare. Si era cresciuti soggiogati durante l'infanzia e la trasgressione era la caratteristica dell'adolescenza. Oggi l'adolescente che sta fuori all'una di notte è perché i modelli educativi, familiari, sociali sono stati molto espressivi durante l'infanzia e creativi, cioè hanno favorito la promozione del sé. Quindi il problema che abbiamo è di cercare di comprendere che l'adolescente oggi non fa più niente per trasgressione, secondo me non esiste più. Ha un problema di ideali molto elevati, di necessità di popolarità, di successo, che muove le proprie azioni. Detto questo, se si è deciso di contrattare durante l'infanzia, anzi addirittura si è deciso che i bambini piccolissimi dovessero decidere che amici fare, che sport fare, mai stare da soli, avere tantissimi amici, perché oggi l'organizzazione prevede questo, non ha senso reintrodurre vecchi modelli educativi a 15 anni, quando l'adolescente deve essere autonomizzato e diventare responsabile. Quindi o si cambia dai corsi preparto, come dico, o se andiamo avanti con queste infanzie adultizzate o precocizzate ci converrà continuare a contrattare, e quindi la madre discuterà, come ha sempre fatto in precedenza, su come mai lui vuole fare così tardi, che cosa, come dire, cerca all'interno di quel gruppo.
Ma lei dice, professore, se il ragazzino è stato abituato a fare i pigiama party già dai 6 anni, poi quando ne ha 14 è difficile fargli capire che non può rientrare all'una di notte. Quindi,
ma ancora di più, se il bambino è stato ripreso a 3 anni a ogni recita, a ogni tipo, fatta all'asilo, a ogni tipo di saggio musicale o di sport, a ogni competizione. Non si può poi a 13-14 anni costruire a scuola, in famiglia, un modello sul divieto, ti ritiro il cellulare, ma come mai è diventato così importante lo smartphone per te?
Cioè, se abbiamo una generazione di narcisisti, poi i narcisisti ce li ritroviamo in casa.
È proprio così.
Bene, allora bisogna che soprattutto siano quelli più avanti negli anni a fare una riflessione profonda. E Maria, come vedi, dal tema su cui siamo partiti con leggerezza, cioè il fingere di avere 30 anni in meno di quelli che si ha, si chiude con questo che è esattamente riconducibile alla stessa cosa: è il narcisismo dei genitori e l'illusione dell'inconsapevolezza, quella che poi genera rapporti familiari incapaci di traduzione di valori, secondo me. Poi ci sono anche, però, intendiamoci, solidi fattori oggettivi, perché l'esposizione alla povertà, al disagio sociale, eccetera, ha anche ragioni materiali. Però in moltissimi casi, i casi di molti di questi adolescenti di cui stiamo parlando non di persone che hanno difficoltà in famiglia a campare la vita e così via, stiamo parlando di ragazzi annoiati. Due dei crociati erano due annoiati, non erano due erano in condizioni di disagio.
Grazie al professor Nencini.